Toc toc, è permesso? Sono ancora io, Don Giuseppe. Ma carissima famiglia, sono venuto a trovarti anche oggi. Forse sarai un po' stufa di questa visita quotidiana, Ma io insisto, perché è bello trovarsi insieme, chiacchierare un po', stare in compagnia e soprattutto non raccontarsi sempre le solite cose che sentiamo ai telegiornali o semplicemente su internet, ma parlare delle cose vere che riguardano la nostra vita, il senso del nostro venire al mondo, dove siamo diretti, di che cosa possiamo fidarci, di chi possiamo fidarci, insomma, della salvezza della nostra vita, della morte e dopo la morte, tante cose. Insomma, abbiamo bisogno di riempire di spessore il nostro vivere quotidiano, non semplicemente parlando del tempo che fa o del vicino di casa o di quello che ho mangiato, della ricetta, tutte cose sacrosante, ma la nostra vita è fatta anche di queste cose, ma non sono sufficienti per vivere e per vivere bene. Noi invece stiamo in compagnia per riempire il cuore e l'anima di significati, di valori profondi che ci danno un po' la benzina per andare avanti. Sì, come una macchina, se nel motore non ci metti la benzina non può andare avanti. Ecco, questa benzina che permette di far ruotare bene tutte le rotelle della nostra vita, lubrificarle perché corra la nostra vita verso la pienezza, è la parola di Dio, è la ricchezza della nostra fede, è la bellezza del nostro credere quotidiano. E allora sono venuto a trovarti anche oggi, carissima famiglia. Spero di trovarti riunita, magari la mamma e il papà sono al lavoro, ci sono i figli, ci sono i nonni, oppure qualche parente più grande, qualche babysitter, insomma, quelli che siete. Poi sapete che potete andare a riascoltare la trasmissione in streaming radioalfanet.it, dove c'è il podcast, oppure ai Facebook della radio. Ma subito vorrei con voi allora mettermi in ascolto della parola di Dio. Mi raccomando, avete lì il vostro angolo della preghiera, l'angolo bello, con la Bibbia pronta, disponibile. Sì, in questo periodo di Pasqua stiamo leggendo insieme il Vangelo di Giovanni. Siamo ancora al Vangelo di Giovanni, il capitolo 14, dal versetto 21 al versetto 26. Il brano che segue il Vangelo che abbiamo ascoltato ieri e gli ultimi giorni della settimana scorsa anche. Allora apriamo la Bibbia al Vangelo di Giovanni, capitolo 14, dal versetto 21 al versetto 26. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. E qualcuno dirà, ma insomma questi Vangeli di Giovanni che leggiamo un pezzettino alla volta sono un po' complicati, un po' difficili, perché a forza di leggerne un pezzettino alla volta perdiamo un po' il filo del discorso. Certo, Giovanni e il quarto evangelista rappresentato anche dal linguaggio simbolico di un'aquila, perché vola molto alto, è l'ultimo degli apostoli a morire, a scrivere il Vangelo, quindi ha avuto tempo tutta la vita per meditare le parole e i gesti di Gesù, vissuti anche dai primi cristiani nelle prime comunità, e quindi li ha approfonditi. Ecco che il suo linguaggio non è di immediata comprensione. Però, carissimi ragazzi, genitori, famiglia, siamo lì tutti raccolti intorno alla tavola oppure nel salotto, guardate che qui Gesù sta raccontando il suo testamento spirituale. Dopo l'ultima cena, la lavanda dei piedi, ha iniziato questi discorsi cosiddetti da Dio, quasi lasciando un testamento prima della sua passione, morte e risurrezione, e quindi confida quello che gli sta più a cuore. Ieri, per esempio, ci ha raccontato della casa del Padre dove lui è chiamato ad andare con la sua morte e risurrezione, e dice: in quella casa c'è posto per tutti, io vado a prepararvi un posto, non preoccupatevi, io sono la strada. È importante conoscere la strada per arrivare a quella casa. Non è un luogo fisico, è una persona, è Gesù quella strada, e la meta è sempre Gesù, perché lui è la via, la verità, la vita. Abbiamo sentito ieri da Tommaso che chiedeva delucidazioni, ma insomma non sappiamo dove vai, qual è la strada. E Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Cioè Gesù cerca di educare i suoi amici, e quindi di educare anche noi, a quella realtà insostituibile che rimarrà fino alla fine del tempo della storia, fino al giorno del giudizio universale, che è il rapporto intimo con lui. Lui sta descrivendo in questi discorsi da Dio, in questo suo testamento spirituale, tutto quello che gli preme, che viene fuori dal suo cuore e che vuole condividere con noi per stabilire con noi un rapporto di intimità, un rapporto di amore. Insomma, lui è risorto, non è sparito, è il vivente, è presente. Ma la domanda: come si fa a percepire la presenza del risorto in noi? E nel Vangelo che abbiamo ascoltato oggi c'è una frase bellissima, dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo lui e prenderemo dimora presso di lui. Cioè lui e il Padre prendono casa presso di noi, cioè in noi, vicino a noi, dentro di noi, stanno con noi. E noi abitiamo con lui, Gesù, e con il Padre. Questo è il mistero della vita cristiana, che si manifesta in questa condivisione di vita. Si dice anche in una inesistenza reciproca. Io sono in Gesù e nel Padre, e Gesù e il Padre sono in me. Io in loro e loro in me. Perché siamo perfetti nell'unità, così dirà poi il capitolo 17. Sì, perché i discorsi da Dio vanno dal 13, finita la lavanda dei piedi, fino al capitolo 17. Cinque capitoli del Vangelo di Giovanni, molto lunghi, e uno potrebbe davvero perdersi, sono temi ricorrenti, come delle ondate, e mentre ritornano su di sé, si approfondiscono come una spirale proprio. Il ragionare di Giovanni è come una spirale che si approfondisce sempre di più. Insomma, questo rapporto intimo con Gesù, che ci permette di entrare nel rapporto intimo con Dio Padre, e sentirlo presente presso di noi, che abita in noi, dimora in noi, è il succo dell'esperienza cristiana. Per questo Gesù dirà: distruggete questo tempio, non ci sarà più bisogno neanche del Tempio di Gerusalemme per andare a incontrare Dio, perché il Tempio sono io, il mio corpo, e quindi è il vostro corpo. Voi siete il Tempio di Dio, dirà San Paolo. La casa sono io, è la mia vita, è il mio corpo. Ecco perché anche il mio corpo è importante. Ma come fare per vivere questo rapporto di intimità con Gesù? E certo, osservando i suoi comandamenti, che poi declina in un'altra espressione, osservando la sua parola, le sue parole, che le parole di Gesù sono le parole del Padre. Allora, la sua parola è un po' tutto quello che lui ci ha detto, tutto quello che lui ha fatto. fatto una parola singolare che poi può diventare plurale nei comandamenti, cioè si manifesta in tante cose pratiche, come lui ci ha insegnato, anche nei comandamenti. Chi ascolta e mette in pratica le mie parole, ecco la strada che è Gesù, mi ama. Quindi non un amore platonico, un amore di idee, un amore sentimentaloide, un amore frufru, un amore emotivo, no, un amore concreto, cioè di chi ascolta le sue parole, i suoi comandamenti e li mette in pratica. Ma ci dice anche una cosa molto importante, e arriviamo un po' al dunque di questa puntata, cioè come fare a sentire viva questa parola, perché abbiamo lì la Bibbia, la scrittura, una parola scritta, sembra morta. No, non è una parola morta. Perché? Perché è una parola che risuona nello Spirito Santo. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, cioè l'avvocato difensore, il Paracletus in greco, colui che prende le mie difese, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Attenti bene, questa parola di Gesù, quello che lui ha detto, quello che lui ha fatto, risuona dentro di noi non solo perché lo leggiamo nella scrittura, ma perché rimbomba dentro di noi in forza dello Spirito Santo, che è lo Spirito del Cristo risorto, la terza persona della Santissima Trinità, una presenza reale che abita in noi e per mezzo di lui fa abitare in noi il Figlio e il Padre. Ecco la Trinità che abita in noi. Dio si è fatto in tre per abitare presso di noi, prendere dimora presso di noi, e lo Spirito rende presente Gesù, rende presente il Padre per mezzo delle parole di Gesù che risuonano vive dentro di noi. Quella parola scritta, proclamata a voce alta, ecco la proclamazione della parola, è la voce del Padre, la voce del Figlio che risuona. Vi ricordate quando le pecore sentono la voce del pastore, nella quale risuona la parola viva, per mezzo dello Spirito permette di comprenderla e permette di metterla in pratica. Anzi, lo Spirito Santo ci insegnerà ogni cosa, anzi lo Spirito Santo ci ricorderà tutto ciò che lui ci ha detto. Ecco perché lo Spirito Santo fa progredire continuamente nei giorni, nei mesi, negli anni, nei secoli la comprensione della Scrittura, e cresce anche la comprensione della fede per mezzo dello Spirito Santo. Ecco, carissimi, allora qual è il dono importante da scoprire oggi per diventare amici di Gesù, familiari del Padre e del Figlio per mezzo dello Spirito Santo, per sentire questo rapporto di intimità e di amicizia, per cui c'è bisogno semplicemente di coltivare l'interno del nostro corpo e non solo di andare anche nella chiesa fatta di pietre. Quella ci serve perché abbiamo visto che celebrare all'aperto col caldo, il vento, il sole, l'acqua, il freddo, è comodo avere anche uno spazio chiuso, protetto, dove noi possiamo anche tenere sotto controllo meglio adesso tutti i presidi igienico-sanitari che sono necessari in questa emergenza del coronavirus. Ma vedete che anche se non ci fossero i templi, le chiese di pietra, noi diventiamo il luogo dove abita il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, dove per mezzo dello Spirito Santo viene attuata questa intimità con Gesù e con il Padre, dove questa sua parola risuona viva, vera, dove ci ricorda qualsiasi cosa, anche ci fa entrare sempre di più in ogni parola del Vangelo, della Scrittura, parola viva. Lo Spirito Santo viene rappresentato di solito sotto forma di colomba, oppure nel dialogo con Nicodemo viene detto che è simile al vento, che non sai da dove viene, dove va, ma lo senti, lo percepisci. Oppure in Giovanni 7 è paragonato a fiumi di acqua viva, come la Samaritana, questo Spirito che diventa in te sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Tre simboli abbiamo visto: colomba, come nel diluvio universale con Noè, la colomba che aleggiava sulle acque nel momento della creazione, ma il vento, l'acqua e poi il fuoco il giorno di Pentecoste. Ma oggi ci concentriamo su un simbolo, quello della colomba. Allora, cari ragazzi, vi invito a mettere lì nell'angolo della preghiera e a disegnare veramente una bella colomba, appenderla che dal soffitto della casa cada proprio lì nell'angolo della preghiera, oppure in qualche altro angolo della casa, in ogni camera una filo di lana o anche semplicemente di un gomitolo con attaccato una colomba di carta bella colorata in tutte le stanze della casa, perché lo spirito del Cristo risorto abita in noi e ci rende presente Gesù e il Padre, e in Lui viviamo questa comunione, questa inabitazione reciproca. Mi raccomando, voglio vedere, mandatemi le foto di queste colombe dello Spirito Santo. A tra poco. Ancora con voi, carissimi, mi raccomando, mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, piccoli o grandi, non importa, ma anche i nonni. Fate la colomba dello Spirito Santo che aleggi in casa vostra. Mi raccomando, non abbiate paura o vergogna, assolutamente, dei simboli cristiani. Mettetela in un angolo, mettetela dove volete, ma ci deve essere la colomba dello Spirito Santo. Ma anche per la Madonna si è realizzata la presenza di Gesù nel suo grembo per opera dello Spirito Santo. E così, per opera dello Spirito Santo, Gesù viene ad abitare in mezzo a noi, con Lui il Padre, e si instaura questo rapporto di amore, di intimità. Per questo noi possiamo sentire la sua parola viva e vera, osservare i suoi comandamenti e diventare amici. Ma adesso vi presento la storia di un amico, di un santo. I santi sono gli amici di Dio. Ecco che cosa fa lo Spirito Santo in chi lo lascia agire dentro di sé. Produce una varietà incredibile di santi. Ecco la storia del santo di oggi, frutto dell'azione dello Spirito Santo in lui. Sant'Ignazio da Laconi. Ignazio nasce a Laconi, in Sardegna, è un santo sardo, nel 1701, e vive nel suo paese, di nome Laconi, fino a 20 anni, un po' malfermo di salute e senza tanto futuro. Come a quel tempo, chi non godeva di salute non aveva tante prospettive per il futuro. Desideroso di cambiare vita, un giorno bussa alla porta del convento dei Cappuccini di San Benedetto a Cagliari, chiedendo di esservi accolto. I Cappuccini stanno lì un po' sul pensiero, perché conducono una vita molto rigida, sapete, scalzi, la barba lunga, molto trasandati, proprio per essere più vicini possibile alla regola di San Francesco. Ecco, tuttavia, chiudono un occhio sulla sua incerta salute e nel 1721 gli consentono di pronunciare i voti di povertà, castità e obbedienza a 20 anni. Come fratello laico, però, non diventa prete, sempre fratel Ignazio, fratello laico, viene destinato alla questua, cioè andare per le strade, per le case a raccogliere la carità. E quindi è destinato anche ai servizi più umili del convento, perché lui non aveva studiato. Fratello Ignazio diventa una delle figure tipiche della città di Cagliari. Col sacco in spalla, a tracolla, ogni giorno percorre le vie della città, entra nel porto, nelle osterie, a raccogliere il dono, quello che la gente vuole dargli dal suo buon cuore. E la gente impara presto ad amarlo e stimarlo. In cambio Ignazio offre il calore della sua amicizia, una buona parola e tante preghiere. L'esempio evangelico della sua vita umile e povera, vissuta tra i poveri, ai quali distribuisce anche parte di ciò che raccoglie in dono, conquista molti e avvicina molti alla fede in Gesù. La sua morte nel 1781, a 80 anni, è pianta a Cagliari come la scomparsa di un amico, di una persona cara. Vedete, la fantasia dello spirito è infinita nel suscitare storie di santità ovunque e nei modi più impensati, anche attraverso una persona gracile che poi vive fino a 80 anni facendo quella vita da poveraccio, mendicante, vagabondo. Ma tutte le strade, se vissute nell'amore di Dio, per mezzo dello Spirito diventano strade di santità. A voi adesso trovare la vostra. A tra poco per la storia. È arrivato il momento della storia, ma in questi giorni voglio aiutare soprattutto i ragazzi, i bambini, ma anche quelli più grandicelli, anche i nonni, le nonne, i papà e le mamme, a tutti fa bene, a scoprire qual è il significato un po' dell'Ave Maria che preghiamo in questo mese di maggio dedicato al Santo Rosario. Vedete, la presenza della Madonna è stata voluta da Dio proprio perché sa il Signore che abbiamo bisogno di una presenza materna, specialmente nei momenti difficili della nostra vita. La Madonna, Maria, è la manifestazione della tenerezza di Dio. Lui ha pensato a noi dandoci una madre proprio nel momento della sua morte in croce. In ogni difficoltà noi sappiamo di poter contare sulla mano che Dio stesso ci offre nella tenerezza materna della Vergine Madre Maria. Ecco, è importante che tutti noi, in particolare i nostri figli, i nostri ragazzi, si abituino a vivere la presenza della Madonna attraverso la bellissima preghiera dell'Ave Maria. Allora voglio raccontarvi questa storia per capire un attimo il significato della prima parola, Ave Maria. Era l'alba a Betlemme. L'ultimo pellegrino se n'era andato e la stella era scomparsa. La Vergine Maria guardava dolcemente il bambino che si era addormentato nella greppia. Lentamente e cigolando si aprì la vecchia porta della stalla in cui si trovava Maria, Giuseppe e il bambino Gesù. Sembrava quella porta spinta da un soffio di vento più che da una mano. Sulla soglia comparve una donna anziana coperta di stracci. Maria sussultò come se avesse visto una fata cattiva. Gesù continuava a dormire. L'asino e il bue strappavano bocconi di fieno e paglia da un mucchio che avevano davanti al muso e non degnarono nemmeno di uno sguardo la nuova venuta. Maria invece la seguiva con lo sguardo, quella vecchia. Ogni passo della sconosciuta sembrava lungo come dei secoli. La vecchia continuava ad avanzare finché fu accanto alla mangiatoia. Gesù bambino, allora, spalancò gli occhi di colpo e Maria si meravigliò vedendo brillare negli occhi del bambino e della donna vecchia la medesima luce di speranza. La vecchia si chinò sul bambino. Maria trattenne il fiato. La vecchia frugò nei suoi abiti stracciati cercando qualcosa. Parve impiegare dei secoli a trovarla. Maria continuava a guardarla con inquietudine. Finalmente, dopo un tempo lunghissimo, la vecchia estrasse dai suoi stracci un oggetto che rimase però nascosto nella sua mano e lo affidò al bambino Gesù. Dopo tutti i doni dei pastori e dei re magi, che cosa poteva mai essere quel dono misterioso? Maria vedeva solo la schiena della vecchia curva sulla improvvisata culla di Gesù nella mangiatoia. Poi improvvisamente la vecchia si raddrizzò come se si fosse liberata di un peso infinito che la tirava giù verso terra. Le sue spalle si sollevarono, il suo corpo si elevò e quasi toccava il soffitto. Il suo viso ritrovò miracolosamente la giovinezza, i suoi capelli ridivennero morbidi e lucenti come seta. Quando si allontanò dalla mangiatoia per scomparire nell'oscurità da cui era venuta, Maria poté finalmente vedere il dono misterioso in mano a Gesù. Nelle piccole mani di Gesù bambino brillava una mela rossa. Quella donna era Eva, la prima donna, la madre dei viventi, che aveva consegnato al Messia il frutto del primo peccato. Poiché ora con Gesù era nata una creazione nuova e tutto adesso poteva ricominciare di nuovo, aveva affidato quel peccato a Gesù bambino. Ecco, carissimi, vedete, noi ripetiamo la bellissima frase nell'Ave Maria della cugina Elisabetta alla Madonna: tu sei benedetta fra le donne, fra tutte le donne. E spesso si dice
che Maria, la benedetta tra tutte le donne, è la nuova Eva. Un famoso canto latino dice che l'angelo con il suo Ave Maria capovolse il nome di Eva. Letto a rovescio, Eva risuona come Ave. Quindi la Madonna è la nuova Eva. Ave Maria. E non è solo ti saluto Maria, saluto romano, ma in quell'ave ci sta tutta la storia dell'umanità, a rovescio, non più la storia del peccato iniziata con Eva, ma la storia della grazia iniziata con Gesù. Tutto questo per indicare che con il sì di Maria al messaggio di Dio venga di me secondo la tua parola è come se tutto ricominciasse da capo. Maria è il nuovo paradiso terrestre dove il creatore e la creatura si incontrano nell'innocenza e nella perfezione, e come quella donna anziana diventa giovane, così con Gesù e Maria tutto ridiventa giovane, bello, pieno di speranze di futuro, pieno di paradiso. La madre di Dio, Maria, allora diventa la vera prima donna al posto di Eva. La prima donna piena di vita nuova, scelta da tutta l'eternità per essere la collaboratrice al posto di Eva, la collaboratrice del piano di salvezza di Dio. Maria è la donna preannunciata da Dio stesso nel racconto di Adamo ed Eva nelle prime pagine della Bibbia, e cioè la donna che riporta l'umanità alla vittoria sul serpente tentatore. Lui ti insiderà il calcagno, ma tu lo schiaccerai nella testa. Ecco cosa ci dice questo racconto, questa storiella, che ha la sua fondatezza in un inno mariano dell'antico latino, ma che dice una verità profonda. La Madonna è la nuova Eva. Tutte le volte che diciamo Ave Maria, ricordiamoci di questo mese di maggio. Allora vedete come la Madonna, entrate in questa sintonia con Gesù per mezzo dello Spirito Santo, e lei è la prima donna nuova e benedetta, anche noi diventiamo uomini e donne nuove, ragazzi e ragazze nuove, nella misura in cui facciamo come la Madonna. Tutte le volte che diciamo l'Ave Maria, sì, dico anch'io di sì al piano di Dio, divento fratello, amico, intimo del Padre, del Figlio e dello Spirito, come lo era la Madonna, divento una vita nuova. Questa è la bellezza dell'Ave Maria. A tra poco. Thank you.
Ed eccomi a voi, carissimi sposi, marito e moglie, papà e mamma, genitori. Non siete mica spariti, eh? Anzi, avevo un appuntamento con voi, perché la settimana scorsa ho cercato di illustrarvi quali sono i 5 livelli di comunicazione tra marito e moglie nella vita di coppia. Ne ho scandagliati 4, ma anche il 5. Oggi è arrivata la volta del 5. Sì, perché nella comunicazione, molto importante, la comunicazione di coppia, ma anche tra di noi, ci possono essere gradi diversi. Si può sempre migliorare, andare in profondità. Vi ricordate che il primo scalino della scala della comunicazione era la conversazione da corridoio, cioè del più e del meno? Parliamo un po' del tempo, del più e del meno, di come vanno le cose. Il secondo scalino invece era la comunicazione di notizie. Ti informo, dire quello che uno ha sentito, le informazioni. Il terzo livello della scala della comunicazione, per salire sempre di più o scendere in profondità, è la condivisione intellettuale, cioè dire quello che si pensa, quello che uno pensa. Io penso di me, io penso di te, io penso di questo, di quest'altro, quindi si approfondisce sempre di più la comunicazione di coppia. Quindi, primo, conversazione di corridoio, secondo, comunicazione di notizie, terzo, condivisione intellettuale, quarto, avevamo detto la cosa molto più importante, è la conversazione emotiva, emozionale, condividere, cioè gli stati d'animo, ciò che uno prova verso l'altro o i sentimenti nella propria vita. Non è facile, ma arrivare a questo è già tanto nella comunicazione di coppia. Insomma, dire mi spiace che tu provi questa sensazione, ne non ne conosco le ragioni, vuoi parlarmene di questi sentimenti tuoi? Rendersi disponibile al dialogo, a questo quarto livello. Ma adesso arriviamo al 5 livello, che è il culmine della comunicazione, che io chiamo una comunicazione aperta e sincera, perché ci permette di dire la verità con amore. San Paolo dirà: fare la verità nell'amore. In questo clima siamo cioè sinceri, ma non condanniamo, non usiamo la verità per condannare l'altro, ma per servire l'altro. Siamo aperti, sinceri, diciamo la verità, ma non perseguiamo il nostro interesse a scapito dell'altro, per giudicare l'altro. La comunicazione aperta e sincera permette a ciascuno di noi di pensare in modo diverso, di capire cioè che siamo fatti diversamente, siamo persone diverse, e di avere anche sentimenti diversi, modi di sentire diversi. Cerchiamo cioè di comprenderci a vicenda, nella nostra diversità, e di trovare un modo per crescere insieme, malgrado le differenze che sussistono, permangono tra di noi. Questo tipo di comunicazione rispecchia parte di quella definizione dell'amore del prossimo che San Paolo ci ha illustrato, vi ricordate, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 13, il grande inno alla carità. San Paolo dice: chi ama è rispettoso, non cerca il proprio interesse, non cede alla collera, dimentica i torti. Chi ama non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Ecco, essere sinceri e veri senza giudicare, senza usare la verità per scagliarla contro l'altro. Se parliamo sinceramente, siamo rispettosi. Troviamo la gioia nella verità e non pretendiamo che tutto avvenga come desideriamo noi o sentiamo noi. Cioè i nostri obiettivi più alti sono un amore più profondo e l'intimità di coppia, non la vera ragione noi. Insomma, vi assicuro che questo quinto livello, questa comunicazione aperta e sincera, non è facile. Però vi dico anche che non è impossibile. È vero che molte coppie hanno una scarsa comunicazione a questo livello,
ma un numero sempre crescente di coniugi risconta che, con l'aiuto di Dio e anche con una comunicazione aperta e sincera, possono raggiungere un profondo senso di intimità nella vita di coppia. Insomma, certo, chi si apre anche alla preghiera, all'aiuto del Signore, o anche chi si impegna a partecipare a qualche gruppo di sposi, o giovani o più avanti negli anni, presenti nella nostra parrocchia o in tutte le parrocchie, cioè cercare di partecipare a qualche gruppo di sposi che fanno un cammino di approfondimento del proprio rapporto di coppia, della scoperta del proprio rapporto di coppia, quasi come un gruppo di autoaiuto. Ecco, questo aiuta a arrivare al quinto livello di comunicazione aperta e sincera. Insomma, abbiamo cinque scalini. Ora li conoscete tutti. Il primo è il livello della conversazione di corridoio. Il secondo è l'informazione di notizie. Il terzo è la comunicazione intellettuale. Il quarto è la comunicazione dei sentimenti, delle emozioni, quello che proviamo dentro. Il quinto è la comunicazione aperta e sincera, libera da se stessi, da ogni tornaconto personale. Provate, valutate, verificate a quale gradino è il vostro livello di comunicazione. Da domani cominceremo un altro aspetto della vita di coppia. Adesso prego con voi e per voi. O Padre, grazie per l'immagine di amorevole comunicazione che ci hai offerto. Ti prego, aiutami a cercare di perseguire una comunicazione aperta e sincera con il mio coniuge. Aiutami a essere sincero, paziente e amorevole e a non giudicare. Amen. Momento della preghiera fatta insieme. Allora, se magari i ragazzi si sono già messi a fare la colomba dello Spirito Santo, adesso interrompete un attimo, ci mettiamo intorno alla tavola, ci teniamo per mano, in casa possiamo tenerci per mano, e facciamo la preghiera della comunione spirituale. Da quello che abbiamo sentito dal Vangelo di oggi, è veramente questa preghiera frutto dello Spirito Santo che ci mette in comunione, in intimità con Gesù e per mezzo di Gesù con il Padre. E chi mi ama e osserva la mia parola e mette in pratica i miei comandamenti, noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Il Padre, Gesù, per mezzo dello Spirito, abitano con noi. Insomma, questa comunione non si fa esteriormente, come quando facciamo la comunione sacramentale e che tra poco potremo tornare a vivere nella nostra Chiesa dal 18 di maggio. Ma è una comunione spirituale, cioè internamente e mentalmente si fa, senza alcun atto materiale e corporale, ma spiritualmente, cioè soprannaturalmente e divinamente. Insomma, si chiama comunione interiore perché è comunione del cuore, comunione invisibile e mistica, perché ci unisce a Gesù in modo misterioso e nascosto, senza alcun segno visibile, come nella comunione sacramentale. Per questo è frutto dell'azione dello Spirito Santo in noi. A maggior ragione dobbiamo fare il simbolo dello Spirito in casa nostra. Ci deve essere. Preghiamo allora insieme così. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. A tra poco. Ed è il momento del ricordo dei nostri cari defunti. Oggi, grazie a Dio, non abbiamo nessuno in particolare che abbiamo accompagnato al Camposanto, ma ricordiamoci di tutti i nostri cari. Questa comunione spirituale, cioè per mezzo dello Spirito Santo, che ci rende presente Gesù e il Padre, ci rende presente anche i nostri cari defunti, la comunione dei santi. Ecco perché è importante vivere la spiritualità nello Spirito Santo, l'interiorità. Ecco perché è importante questo dialogo di amicizia, questa inesistenza reciproca, questa intimità. È qui che si gioca la vita cristiana. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. È così giunto il momento di salutarci anche oggi, carissimi, ma io mi ricordo di avere dato a tutti di andare a fare le foto delle immagini della Madonna che girano e che ci sono nella nostra parrocchia. Io spero che i ragazzi, adesso si può uscire, fare una passeggiata da soli o al massimo in due, magari con la mamma o il papà, insomma fate le foto col cellulare. Io ne ho individuate 28, magari ce ne sono anche altre, poi ci sono tutte quelle nei giardini privati che io non ho catalogato, ma cominciando dalla zona più lontana della parrocchia Sant'Anna, allora andate a vedere, ve le dico, ecco, poi vediamo alla fine del mese chi le avrà raggiunte tutte. Sant'Anna nella nostra chiesa, lì c'è un'immagine della Madonna con Sant'Anna che è sua mamma. Che Madonna è quella? Come si chiama? Poi venendo verso il Lodolo troviamo la Madonna del Platano, sapete dirmi dov'è? Al Baldese. E poi troviamo la Madonna dell'Annunciata, dove c'era il convento dell'Annunciata, lì bisogna... E poi al Lodolo, nella chiesetta del Lodolo, la Madonna di Lourdes, cioè l'Immacolata Concezione. Io vi dico anche i nomi, è interessante scoprire quali sono i nomi della Madonna. E poi lì sempre al Lodolo abbiamo... In via Dovara, l'edicola della Madonna, Madre di Dio, il primo dell'anno, guardate, ma poi ce ne sono altri, andate avanti voi. E poi domenica ho detto che dal 18 maggio si può riprendere a celebrare la Santa Messa con i fedeli anche nei giorni feriali e i giorni festivi. La prima domenica è il sabato 23, domenica 24 maggio, solennità dell'Ascensione. Si potrà così anche celebrare le messe esequiali per i nostri defunti, chi vuole ricordarli. Ho detto anche tutta una serie di regole che siamo tenuti a rispettare per far fronte a questa emergenza del coronavirus. Chi non l'ha sentito, vada sul sito della parrocchia o sul Facebook della parrocchia o quello della radio e troverà una riflessione sul significato del ritornare a celebrare, con tutte poi le indicazioni pratiche da rispettare. Non mi è rimasto nient'altro che augurarvi un buon pomeriggio e un arrivederci a domani. Mi raccomando, voglio vedere l'immagine dello Spirito in casa vostra e quelle delle Madonne di tutto il nostro paese. E ricordiamoci, l'Ave Maria è la prima parola al rovescio di Eva. Mi raccomando, c'è dentro tutta la storia della salvezza, lì. Con l'Ave Maria ci salutiamo. A domani!